cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, buon lunedì 7 aprile. Questo è il sommario dell'edizione di Cose di Calcio versione XL. In studio il sottoscritto Antonio Paolino, con me Paolo Rossi. La Juve è tornata semplicemente viva, l'editoriale di Bianconera News. Pagelle Roma Juve, Tudor non fa miracoli ma rimette ordine. La Juve come l'Everton, 14 pareggi, il primo pesante della gestione Tudor. Locatelli ritrova gol e sorriso dopo 532 giorni, quinto gol in 173 partite in bianconero. Buona giornata, eccoci pronti per raccontarvi il lunedì a tinte bianconere.
Ciao
insieme
a tutti.
A Paolo Rossi.
Buongiorno a tutti.
Paolo, il tuo editoriale, perché hai visto che i nostri radioascoltatori ormai telegrafici, tempistica, tono di voce, giudizio obiettivo, nessun riferimento ad Allegri, nessun riferimento a Motta. Stiamo facendo piccoli passi verso una scuola di giornalismo online. Radio Bianconera.
Giusto,
dimmi
bello.
La tua. Perché io raccolgo poi un po' i titoli e li confrontiamo con il tuo pensiero, col mio editoriale, ma naturalmente con gli amici che ci scriveranno da casa.
Allora, io, a differenza della maggioranza delle persone, sì. Probabilmente hanno ragione, io non sono felice.
Mi stupisci.
Ti stupisco.
Mi stupisci, un po' come si è stupita la Roma della Juve.
Perché,
inizialmente.
Provo a dirlo. Cioè, secondo me, ieri... io ragiono così, voglio ragionare così.
Sì. Faccio entrare nella tua testa.
Questa è una partita che la Juve deve considerare come due punti persi. Spiego meglio. Primo tempo, Juve molto buona. La Juve ha segnato, anche rischiato, però ha fatto la partita con grande autorevolezza. È entrata bene in campo, benissimo. Primo quarto d'ora li abbiamo schiacciati, li abbiamo costretti a stare indietro. Abbiamo fatto un grande gol, abbiamo colpito una traversa con un miracolo del loro portiere. Se alla fine del primo tempo fossimo stati sul 2-0 non ci sarebbe stato nulla da obiettare per la dinamica della partita, non per gli episodi, per come abbiamo approcciato. E inizio secondo tempo andiamo a pagare un prezzo alla solita situazione. Quel calcio d'angolo tu lo devi evitare, quel gol io lo devi evitare, ci sono almeno due errori.
Me l'analizzi? Facciamo un po' la moviola, insomma, perché sai, poi nei giudizi arriveremo anche alle pagelle. Io mi trovo poi discutiamo un po' sui pensieri che possono anche partire da distanti ma avere dei punti in comune. Dico che poi quando si devono fare le pagelle dei giocatori non puoi vedere, non puoi prendere solo gli aspetti positivi.
Certo,
onestamente.
Stai riferendoti a Kalulu.
A Kalulu. Ecco. Non ci siamo neanche parlati, però.
No, beh, chiaro.
Io onestamente su quell'azione da Kalulu.
Sì, però cosa ti fa capire? Che questa squadra è una squadra che non è immune dagli errori. C'è poco da fare. Quindi tu puoi cambiare allenatore, però gol evitabili. La Juve, stiamo sulle cifre. È chiaro che... Ma io con questo poi faccio una lunga premessa per dire una cosa
ascoltate bene.
Una cosa chiara, che non sto discutendo di Tudor, io sto discutendo della partita. E
fai bene a sottolinearlo.
Se tu non prendi quel gol, per il quale ci vuole un minimo di attenzione in più, perché non devi far colpire di testa Ndicka. Ok, ha colpito, nel momento in cui Di Gregorio ti para quel pallone, Kalulu è fermo. Quindi distrazione totale, incomprensibile, l'ennesima dopo l'intervallo. Cioè, mi chiedo se questa squadra in intervallo invece di caricarsi si scarica. Perché mi ha ricordato l'inizio del secondo tempo Napoli, quando dopo un primo tempo bellissimo, 1-0, stai dimostrandoti superiore. Perché noi a Napoli, nei primi 45 minuti, eravamo stati superiori. Arrivi nel secondo tempo dove, non dico che devi dargli la spallata, però in qualche maniera devi capitalizzare anche in termini morali, in termini di umori, quello che hai fatto, e giochi già un'altra gara. Ok, poi la Juve si rimette lì, gioca, sta avanti, mi ha colpito l'affermazione di Ranieri: se tu non puoi vincere, meglio non perdere. Quindi la Roma capisce che non può fare tanto, nonostante abbia messo una punta in più, nonostante abbia già avuto il pareggio, proprio da quella scelta, la Roma con molta razionalità si mette dietro e noi non pungiamo più. Noi siamo stati nella metà campo avversaria, l'unica conclusione che abbiamo fatto è stato un tiro di Yıldız deviato e quell'incursione di McKennie su imbucata di Nico Gonzalez, dove lui ci arriva un po' male perché era un po' troppo lunga. Quindi rivedo la sterilità di sempre, perché la Juve più di un gol a partita non fa.
Paolo, poteva essere diversa? Poteva già essere molto diversa?
No, no, ma io ecco, tutto questo per dire, secondo me Tudor ha già fatto la rivoluzione. Cioè, noi abbiamo dato per scontato una serie di cose che sono, secondo me, esatto, il capovolgimento totale. Cioè, la Juve gioca a tre. Gioca con quattro centrocampisti. Gioca con due trequartisti. Se tu vai a vedere...
Li fa giocare più vicini all'attaccante.
Allora,
quindi...
la diciamo, bravo, bravo. La diciamo diversamente, Antonio, ma se noi ci fossimo messi prima dell'arrivo di Tudor, no? Nei giorni in cui Thiago Motta era stato fatto fuori, era arrivato Tudor. E ci fossimo detti, senti Antonio, facciamo questo gioco. Ci facciamo 10 formazioni possibili. Non avremmo fatto quella di ieri. Ma mai! Non l'avremmo mai fatta.
Non fatta quella di ieri?
Mai! Perché? La difesa 3? La difesa 3...
Sì,
quasi...
una volta capito la difesa 3, però mi sarei avvicinato, devo
sì,
essere sincero.
Beh, avresti messo Weah a sinistra e McKennie a destra? Forse no.
No. Come ecco. Uomini, però, sì.
Sulla tre quarti Nico, che la partita prima gioca invece ala? Cioè, voglio dire, Tudor sta già facendo la rivoluzione. E io lo dico qui, come l'ho detto all'inizio dell'anno, a proposito di Thiago Motta, dico una cosa che vale da qui fino alla fine. Tudor, per me, può fare quello che vuole, perché Tudor è stato chiamato per portarci al quarto posto, o meglio, tra le prime quattro. Quindi Tudor ha il diritto di sperimentare e fare tutto quello che vuole, perché arriva, eredita una situazione di bocciatura. Non è che Tudor ha detto, sapete che c'è, però questa è una squadra con un'identità forte, un 4-2-3-1 forte, consolidato, lo vado ad aggiustare. No, Tudor sta già facendo la rivoluzione. Quindi io a Tudor non gli chiedo niente di più dell'arrivare al quarto posto. Per arrivare quarti non bisogna fare errori. Cioè, se oggi avessimo vinto con una prestazione del genere, noi oggi ci diremmo la Juve non arriva quarta, la Juve arriva terza. Perché noi ieri abbiamo bucato la possibilità di una vittoria e di dare una mazzata definitiva a un diretto concorrente. E contemporaneamente di andare a prendere l'Atalanta in classifica. Per me è un'occasione perduta, se ragiono da grande squadra. So benissimo che non lo siamo fino in fondo. Però questa soddisfazione generale si basa su che cosa? Sul fatto che abbiamo l'idea che il calendario sia favorevole. Tu ti fidi? Cioè tu vai a vederti Juve-Lecce sicuro che la Juve vince tranquilla?
Un po' più sicuro sì, un po' più tranquillo
un po' più
sì.
Sicuro sì, ma sicuro che... Cioè,
sì, la sicurezza ce l'ha
sicurezza,
lui. Ce l'ha lui.
Quella sicurezza che una squadra tendenzialmente grande ha. Tendenzialmente grande. Ha.
Interessante oggi il dibattito. E allora ci aggiungiamo le sicurezze che ha Don Fabio con le sue pagelle.
Sentiamo,
gli abbiamo lasciato 2 settimane di tranquillità. Sentiamo. Per prepararlo.
L'ultima volta con me ha fatto un errore clamoroso.
Aia. Lo attacchiamo subito.
Ha detto un tiro alla viva il parroco.
No,
cioè, proprio lui.
No. Ma proprio lei, Don Fabio. Buongiorno. Io sono cresciuto con quei tiri lì.
Buongiorno.
L'ultima
volta e sono passate una vita dall'ultima volta che ci siamo visti.
Una volta c'era anche Motta al governo.
Avevamo un altro sacerdote, diciamo, in panchina. Don Tiago avevamo.
Cosa è successo in questi 15 giorni? Cosa mi ha combinato?
Quasi un'altra religione in queste due
settimane. Sì,
esatto. Nel vero senso della parola. Don Fabio, intanto ben ritrovato. Com'è andato il weekend? Bene?
Grazie.
Al di là dello sport. Impegnativo. Sì. Rilassante, tanti peccati.
Beh, weekend rilassanti è raro trovare.
A un prete non bisogna chiederglielo il weekend come passa, un po' come quello dei giornalisti.
Esatto.
Partiamo da Motta e arriviamo a Tudor. Te lo aspettavi questo cambiamento? Cioè, quel poco che si vede è incoraggiante o è solo quell'oppio che spinge i popoli? Verso illusioni sovrannaturali, qualcuno le definisce, io in un altro modo.
Allora, è interessante. Per me alcune cose sono incoraggianti, anche perché alcune cose che vediamo non sono in così completa discontinuità. Cioè, c'è della continuità nella discontinuità, se vogliamo utilizzare questi termini. Nel senso che ci sono alcune cose discontinue, come dicevi giustamente tu Antonio, ma anche Paolo prima, la formazione. Difficilmente l'ultima volta che io sono intervenuto con Paolo avrei mai immaginato di commentare la partita con questi giocatori in queste posizioni, in questa modalità. Dall'altra parte però c'è anche una continuità rispetto a prima. Mi ha colpito l'ultima azione che la Juve ha fatto contro la Roma dell'altra partita di ieri sera, che ha tentato di salire. Non ha lanciato su quella palla, non l'ha lanciata su, l'ha fatta attraverso una serie di passaggi, di fraseggi, da Kalulu a Savona che era sulla destra e poi si è spostata qua a sinistra e da qua a sinistra ha fatto un cross che un po' ho visto quella manovra che vedevamo non più nell'ultimo periodo di Thiago Motta, ma nelle settimane in cui la squadra di Thiago Motta tentava di risalire il campo con queste azioni manovrate. Mi ha colpito perché nelle due partite che abbiamo visto di Tudor, la Juve non ha mai rinunciato anche in maniera veloce a rilanciare col lancio lungo. Invece lì l'ultima azione, pur vedendo la grinta, la voglia di salire un po' arrembante, forse un po' stanchi, però c'è stato questo tentativo costruito di gioco. Quindi c'è un discorso di discontinuità per certi versi evidenti, ma c'è anche un discorso di continuità. E quante volte, mi allaccio al discorso che facevate prima, quante volte quest'anno nei pareggi ci siamo detti ma questi sono stati, è stato un punto conquistato o due punti persi, no? Mm. E mi veniva per analogia il pareggio con l'Atalanta, che abbiamo avuto con l'Atalanta.
All'andata.
Ha giocato bene, mi ricordo la partita lì che ce l'avevamo commentato dicendo ha giocato bene la Juve e ha conquistato un punto, avrebbe potuto vincere, eccetera. È il discorso del bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, no? Gol, sì, il gol che abbiamo preso ancora una volta era un gol come è venuto alla ripresa del secondo tempo, la dinamica del gol, una dormita clamorosa, sì. Ancora una volta.
Don Fabio, sul gol... Non ho seguito attentamente Tudor ieri sera, devo essere sincero, perché ero già lì a scrivere, a partorire l'editoriale in cui ho dichiarato e dimostrato che secondo me la Juve è tornata semplicemente viva, cioè l'avevamo persa sotto le macerie, no? Un po', e l'abbiamo almeno ritrovata per quello che deve essere questo finale di stagione. Tudor ha preso un po' le distanze non si è data la paternità di quell'errore difensivo, ha scaricato un po' le responsabilità a vecchie abitudini.
Sì, ho letto che ha detto che difendiamo ancora come difendevamo prima,
bisogna cambiare avvocato, cioè era giusto cambiare avvocato, a quel punto l'ha fatto capire.
Sì, ci ridiamo sopra, no?
Sì, un pochino noi lo facciamo qui, con rispetto.
Sì, perché va bene, ci può stare, magari l'idea che ha lui su cui vuole lavorare è un'altra modalità di difesa, sicuramente anche già solo passare dalla difesa 4 alla difesa 3 è un cambio, una discontinuità, ecco, per utilizzare ancora questi termini, significativa. Dall'altra parte erano appena entrati, quello che diceva Paolo prima, lo condivido, erano appena entrati dal secondo tempo, si rientra un po' concentrati, prendere una cosa del genere voleva dire ancora una volta mostrare quei momenti di blackout che in questa stagione sì, purtroppo sono un po' la continuità. Ecco.
Un po' compiaciuti Paolo e Don Fabio del team buttala via al palo, cioè il lancio come ti ho detto la scorsa volta, adesso mi sfugge.
Viva il parroco
del team Viva il parroco. Vi volevo chiedere, ma senza Cambiaso che tornava da poco, cioè è diventato poi in gruppo negli ultimi giorni, senza Gatti che abbiamo perso per un mese, questa forse era la partita alla Gatti, ma quei tre lì, quella difesa lì, quei tre lì,
Quanti ne salvate e quanti no? Perché poi entriamo un po' nel merito, non del gol preso in generale, perché noi parliamo di tutto il resto, ma quei tre lì, secondo me, non saranno la difesa, le certezze della Juventus del prossimo anno.
No,
in quel modo lì tutti
però
insieme.
Però in questo momento, allora, o tu decidi che cambi la linea difensiva, non giochi più a tre, oppure provi a inserire giocatori diversi, facendogli fare i braccini, come Savona, come Cambiaso, e provi qualcosa di diverso. Ieri Savona è entrato nel finale, potrebbe essere anche una soluzione. Devo dire che rispetto alla partita di ieri, non hanno fatto male. Kalulu ha fatto complessivamente bene, pure in presenza di errori dietro. E Kelly e Renato Veiga, secondo me, sono stati in partita. Io immagino in una Juve ideale, anche solo tenendo conto di quelli che abbiamo oggi, che sarebbero due riserve. Cioè, Kelly e Veiga, io non so che futuro avranno alla Juve. Comunque sono stati due acquisti di gennaio di emergenza. L'emergenza adesso si è ancora più approfondita. È chiaro che, ad esempio, se tu hai questo tipo di linea difensiva, è quasi ovvio che allora i due esterni dei centrocampo siano più difensivi. Cioè, nonostante Wayne e McKennie avessero nelle loro caratteristiche delle proprietà, gli si tiene abbastanza arretrati, perché altrimenti non fai filtro. C'è un dato ieri abbastanza preoccupante della Juve. La Roma ha tirato quanto noi, e che va bene, ma ha tirato molto in area di rigore, quindi il filtro che facciamo a centrocampo è un po' minore.
Ha mollato un po'.
Dobbiamo fare attenzione.
Sì.
Però se giocassero sempre come ieri, non mi dispiacerebbe per questo finale di stagione. Poi se dobbiamo fare ragionamenti sul futuro, ragazzi, fino a quando non rientra Don Bremer, io non entro più in chiesa. Cioè, questo deve essere chiaro.
Facciamolo rientrare subito, Don Fabio.
No, condivido, cioè io da tifoso spero che non sia la difesa
ne abbiamo la certezza,
abbiamo peccato insieme, abbiamo peccato insieme, ci dobbiamo autoassolvere allora, eventualmente, per le prossime sette. Ho capito. Sentite, Juve imperfetta, cioè io sono però un po' più incoraggiato rispetto a voi due. Oggi vi vedo un po' distanti... dalla teoria.
Io ti faccio la domanda, ma se la prossima settimana ci fosse Lazio-Juve,
sì,
non Juve-Lecce, perché noi ieri sentivo Juve-Lecce, Parma-Juve, no, ci fosse Lazio-Juve, tu saresti più incoraggiato?
Allora, intanto aspetto anche questa sera, cioè il calendario lo conosco molto bene, aspetto stasera e voglio vedere il Bologna. Bologna ha gli stessi punti di Thiago Motta, eppure adesso l'hanno dimenticato peggio di noi.
No, Bologna iniziano invece, hanno già lì le bottiglie nel frigo.
Sì, è italiano, è il mago, è il mago. Io vedo la Fiorentina aver ereditato i limiti, i pregi di Palladino. Vedo italiano aver ereditato quello che gli è stato lasciato, e quindi vedo una situazione complessa un po' per tutte queste squadre. L'Atalanta, che ha l'alibi, dell'allenatore, e via dicendo. Ma tornando a noi, io ho chiuso il mio editoriale in questo modo. Cioè, fotografo la gestione di Tudor Tutor, l'ho definito, no? Perché è il nostro tutor, a dire il vero. Perfetta media inglese, vinci in casa, pareggi fuori. Partire così non è male. Poi. Ma anche una Juve più incoraggiata, interessante e coraggiosa a vedersi, con addirittura questi spunti di riflessione. Primo tempo, pressing alto, sovrapposizioni dei difensori. Io non avevo mai visto Kalulu o avanzare qualcuno, se non ai tempi di Bremer e Gatti, quando in modo anarchico si prendeva poi rimbrotti da parte di Motta. Lanci lunghi all'occorrenza, cioè ho visto anche gestire la palla lanciandola lunga, ma non alla viva il parroco,
a cercare spazi,
esatto. Ritrovata vitalità anche in giocatori, secondo me molto severi con Nico Gonzalez per degli errori commessi, ma Nico Gonzalez e Yıldız sono i primi due giocatori, a mio avviso, rivitalizzati dalla gestione, più ancora di Vlahovic, dell'attaccante. Cosa ne pensa Don Fabio?
Sì, Sì, è vero. Guarda, non solo Kalulu ho visto sovrapporsi, ma ho visto anche Kelly ad un certo punto,
sì,
nel
esatto,
secondo tempo,
sì,
salire un po', però salire con non le salite... da
non di quelle, ma dove vai? Torna indietro, che se perdiamo palla lì... Cioè, le altre volte io pensavo quello, da cronista.
Esatto, quando lo metteva lì persino sinistra. Invece no, ieri soprattutto nel secondo tempo, Kelly l'ho visto salire e fare queste sovrapposizioni che tu sottolineavi di Kalulu. Rivitalizzati Ildiz, Nico Gonzalez, mi permetto di dire, alla luce della partita di ieri sera, sì, più Nico Gonzalez che non Ildiz, che non vuol dire che spariamo contro Ildiz, tutt'altro, anzi. Però sì, Nico Gonzalez l'ho visto vivo, sì, mi piace questa cosa.
Col
qua,
passo argentino, certo, quello che potrebbe regalarci qualche assist, poi ne ha sbagliati, poi l'ha pensata facile, l'ha fatta difficile o viceversa.
Sì, ha anche fatto mezzo gol in cui è stato un fenomeno e un miracolo.
Bravo,
della Roma, certo, bisogna anche dire questo. E poi si è fatto aiutare dalla traversa, perché tutti i santi in questi casi aiutano.
Ecco.
Sì, no, è vero. Anche
quelli tirati in ballo senza offese, però, che sia chiaro.
Quelli tirati in ballo senza offesa, questi anche aiutano. Purtroppo non stanno aiutando noi in alcuni momenti.
Lì ci deve pensare lei, Don Fabio, no, non può lasciare a noi questo incarico.
Sì, lì non ci arriviamo ancora, purtroppo. No, però è interessante, sì, condivido questa rivitalizzazione. Mi piacerebbe un po' che questa Juve viva la si vedesse anche un po' di più nei cambi. Ieri nei cambi che abbiamo avuto tutti e tre, penso a Kuhnmeier, penso a Cambiaso, penso a Colomani, ecco, mi aspettavo tre cambi che avessero potuto portare più vita, questo non c'è stata, lo spero nelle prossime partite, ecco.
Assolutamente. Paolo, vuoi commentare? Io poi chiudo con...
No, ha ragione Don Fabio, anch'io quando... Non sono tante le squadre in Serie A che possono mettere tre carte di quel genere in corso d'opera, Anche mi aspettavo nella rivitalizzazione uno spunto, invece alla fine...
Beh, la Roma si è andata poi a chiudere tanto,
sì,
eh?
Sì,
cioè,
però,
Ranieri me lo aspettavo così.
Però tu hai con Miners che dovrebbe avere il tiro dalla distanza, hai Colomani che è uno che va a lottare, hai Cambiaso che non sembra il lontano parente di quello di prima, però sono tre carte che vai a giocare seriamente. Ce n'era una quarta che secondo me lui non sta utilizzando, che poteva essere con Seisao,
che io
spero che non venga emarginato, perché secondo me con Seisao noi abbiamo bisogno di giocatori che, cioè, alla fine i due gol che abbiamo fatto per adesso, al di là del fatto che ieri la manovra che ispira il gol è bella, però poi non si conclude come manovra perché c'è la respinta del giocatore della Roma, sono due esploi personali, sono due grandi gol, uno di Ildiz, uno di Locatelli, che sono il meglio del loro repertorio.
Sicuro.
Spero che prima o poi ci sia qualche meccanismo di gioco in cui si esaltino anche delle qualità più collettive, e contemporaneamente allora però gente come Gonçalo Sao, che ha delle qualità individuali, dobbiamo sfruttarle.
Finiamo con la pagella per i nostri amici marziani che sono all'ascolto. Concetto semplice: ogni giocatore nel suo ruolo secondo il grado di importanza e di predisposizione personale, il lavoro sulla singola testa e la ricerca della coesione, un modulo tattico interpretabile con una certa convinzione, ed il gioco è fatto, non sarà ancora bello ma è fatto. Così i marziani hanno inteso e capito, grazie a Radio Bianconera, la partita che è stata ieri tra Juve, Roma e Juventus. Grazie Don Fabio, come sempre.
Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
Ciao, buongiorno.
Alla prossima. Allora, noi rientriamo in studio, abbiamo terminato il nostro primo blocco, ringraziamo per la pagella per i marziani, solo lui sa dialogare in questo modo, Marco Sanfelici, che invece ritroveremo come pagellista dopo il prossimo match casalingo contro il Lecce, dove dovremo dimostrare tutto quello che non siamo riusciti a dimostrare in quel di Roma. Ma io sono fiducioso, e voi? 340-5425-324, almeno per il Lecce, almeno per queste sette partite finali. Qualcosa di diverso l'ho visto, tra il dire e il fare, Tudor ha rimesso ordine.
La prima radio sportiva del mondo bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. cose di calcio.
Cose di calcio XL, il lunedì e il venerdì. Ma venerdì, caro Paolo,
sarò,
ti lascio.
Sarai L,
perché la X la mandiamo
ci
lì
sarà
davanti allo stadio.
Conferenza di vigilia, immaginiamo.
Conferenza di vigilia,
per quel,
sì.
Lo spazio orario.
Assolutamente. Non vi abbiamo ancora ascoltati. Non abbiamo neanche salutato il nostro vecchio tecnico, perché è oggi, no? Non è oggi? 11 anni? 11 anni, compi gli anni oggi?
Anni.
Quanti?
11.
11 per diviso 2? Moltiplicato?
Per 6 diviso.
Dai, dici l'età, su.
1600.
Quanti?
1600 più o meno.
Vabbè, non lo vuol dire.
Vabbè,
ne avrà neanche 20.
Vuol dire che è vecchio.
Malcontati.
Dire,
è vecchio, è vecchio. È vecchio. Però ha portato i pasticcini, Paolo. Quindi oggi bel finale di puntata. Anche perché azzeriamo per una settimana la presenza. L'abbiamo espulso. Il VAR ce l'ha espulso.
Sì.
Domenico Marocchino. Domenico Marocchino. Oggi aveva da camminare, da riflettere. No, lo salutiamo.
Oggi non ha visto neanche gli highlights.
Non ha visto neanche gli highlights, allora ha detto è meglio che non intervenga.
Bene, bene.
E quindi, però avremo altri interventi. Questo invece è lo spazio che dedichiamo a voi. 340-54-25-324. A me hanno colpito i titoli dei giornali non sportivi,
sì.
Tanto per allargare un po' il panorama. La Stampa, a buon punto. Corriere della Sera, il passo di Tudor fa sperare la Juve. Repubblica, la Juve procede a singhiozzo. Qual è?
Mi trovo più d'accordo con questo, nel senso che, ripeto, è sicuramente un buon punto. Io non voglio ragionare così, cioè nel senso che se noi, a parte la statistica che hai detto, che secondo me è molto indicativa, no? Cioè in Europa solo Everton ha fatto così tanti pareggi ed è quasi un miracolo quindi che la Juve sia così in alto, perché l'Everton non è una squadra della parte alta della classifica in Inghilterra. Troppi pareggi ti zavorrano. Io parto dal presupposto che se sei in vantaggio e fai quel tipo di primo tempo hai tutto per portare a casa la vittoria. Non
vero,
è che noi
vero,
nel secondo tempo siamo stati schiacciati da Roma, c'è stato un episodio, quindi per me da quel punto di vista lì sono due punti persi. Poi che la Juve sembri già un'altra, mi verrebbe anche a dire, ragazzi, meno male.
Ci voleva poco.
Ci voleva poco, ci voleva tanto.
Ah,
questo è il punto.
Ecco, allora io vedo quel tanto
certo,
che mancava.
Ma quel tanto c'è, perché le trasformazioni che Tudor ha fatto sono enormi, perché altrimenti non avremmo cambiato un allenatore. Cioè, allora, la dico diversamente, ma tu avrai detto, come tutti, ne avremmo anche, magari anche già discusso in radio, l'intervista di Thiago Motta.
Ti avrei chiesto,
sera, no?
me l'hai fatto ricordare.
Qual è il senso di quell'intervista? Ti ha sorpreso in cosa? A me in nulla. Il senso è averla fatta. Perché, come ben sai...
Io ho già risposto, Io ho già risposto nell'editoriale.
Dimmi cosa hai detto.
Te lo dico prima che tu ti esponga. Allora, vediamo un po' se... Ah, eccolo qua. Sì. Nella concretezza non è ovviamente tutto oro quello che luccica dopo averci messo mano Tudor,
sì.
Quello che abbiamo visto, quindi vedi che rispecchiamo un po',
sì.
Lo stesso giudizio, ma la logica delle sue mosse ha aiutato la squadra a ritrovare fiducia e sicurezza e mi ha portato in automatico a mezzanotte ai concetti espressi in quell'intervista, che magari lasciamo commentare anche a voi perché non l'abbiamo fatto attentamente. Ho cercato di prepararmi sulla partita di Roma. Allora, due modi diversi rispetto al recente passato di imboccare la strada più sicura senza troppi voli pindarici. Parto da lì, poi manca ancora qualcosa. D'altronde le variabili principali sono il tempo di percorrenza di una strada.
Sì.
Cioè, non è che posso tutto il tempo che voglio. Lunedì devo tornare a lavorare, quindi se prendo un sentiero devo cercare quello che mi fa raggiungere l'obiettivo nel tempo adeguato. E il raggiungimento dell'obiettivo, se no vale tutto. Alla viva al parroco, no. Mentre i campanelli d'allarme suonati dopo le battute del resto con Atalanta e Fiorentina lasciavano chiaramente intendere il grado di rischio della situazione ormai quasi del tutto fuori controllo, nonostante le apprezzabili dichiarazioni di facciata prive di seria autocritica dello stesso Motta nei giorni scorsi. Resettare tra mille e più tentennamenti è stato utile per tutti. Ho finito con amen, ma non
ecco,
in onore di...
Qual è il senso di...
Volemoci bene,
no,
cioè non facciamoci più male.
Che fa un'intervista... Allora, tanto per essere chiari,
non passare per fallito, per scarso.
Oh, ecco, non passare per fallito, per scarso. E siccome ha
chi mi vuole mi chiami, sono un allenatore.
Sì, e di fatto ha ribadito concetti già espressi durante l'anno. Il senso profondo di quell'intervista, ovviamente concordata con la Juve, perché Thiago Motta è un tesserato della Juve e quindi Sarri
autorizzata senza entrare nel merito dei contenuti,
autorizzata, certo, poi dipende, anche perché se no non la vai a fare, non è che Thiago Motta ha fatto intervista con l'ufficio stampa a fianco, no? Questo è chiaro,
esatto.
Però
come faceva
anche
prima,
anche perché credo che adesso sia in Portogallo,
sì.
Però Sarri, quando ha avuto l'anno sabbatico, che era contratto era sotto contratto con la Juve, non ha mai rilasciato intervista. Allegri neanche. Quindi se Thiago Motta lo fa e lo fa subito.
Magari è invitato dal suo staff legale.
Sì, chiaramente la Juve però autorizza, perché alla Juve quel tipo di messaggio va bene. Qual è il messaggio forte di quell'intervista? Non è con Miners è stato pagato tanto, quindi alla maglia
pesante.
Io lo
facevo giocare.
E lo facevo giocare. Perché ha detto tutte cose che sono già dentro i ragionamenti fatti durante l'anno. E devo dire, io trovo anche bello il fatto che un allenatore possa spiegare perché è stato mandato via e dica la sua. Ma il senso di quell'intervista è solo uno. Mi hanno mandato via ed ero a un punto dall'obiettivo. Allora, quell'intervista lì, che in questo momento non rappresenta nessun elefante nella stanza, lo diventerà se noi non raggiungeremo l'obiettivo. Ok? Perché è tutto lì.
Sfumatura interessante.
Nessuno credo che chieda a Tudor di divertirsi in queste 9 giornate. Chiede quello che tu definisci, a me mi trovi totalmente d'accordo, la vitalità. Io più volte abbiamo ragionato sul fatto che avevamo le partite della Juve, sembravano degli esperimenti, dei corsi di ballo. Adesso siamo nel ballo. Se nel ballo però tu riesci a raggiungere il terzo o il quarto posto, la società ha fatto benissimo a mandare via Thiago Motta. Se non ci riusciamo, e ripeto, io a Tudor non do un grammo di responsabilità in più di quelle che...
Io sono ancora sul 50-50, Sul
sì,
51 a favore Juve, 49...
Però, se non ci riusciamo, a quel punto l'elefante nella stanza torna, perché Thiago Motta ti dice, ma come? Io ero a un punto...
Però Paolo ti dico una cosa, lo chiedo ai nostri amici al 340-54-25-324, molto
ma
interessante.
Ma non in relazione a Thiago Motta, che ormai la storia è finita, ma in relazione al progetto.
Al progetto.
Torniamo lì.
E allora ti dico, mi daresti modo di dirti in faccia, capitasse una cosa simile tra me e te,
sì.
Io sono la Juventus, tu Motta, tu sì. La Juventus, io Motta, e allora vedi che è vero, ho sbagliato in una cosa, a non mandarti via prima.
Ok, ma io ti potrei dire, ma tu hai sbagliato a prendermi, perché tu mi hai dato 3 anni. Tu mi hai dato 3 anni.
Vabbè, io faccio una proposta. Certo.
Quello è il punto. Quindi, attenzione, Thiago Motta, ripeto, io trovo un'altra tua osservazione molto giusta. Thiago Motta fa capire di essere prontissimo ad allenare un'altra squadra. Cioè, non farà...
L'Atalanta è dietro l'angolo.
Non farà quello che sta 2 anni fermo a prendere il suo
stipendio. E la Juve non aspetta altro per interrompere il rapporto economico.
Alla Juve e a Thiago Motta dimostrare di avere dei rapporti...
Per se stessi.
Più che civili. Buoni, va benissimo. Ed è giusto che
va bene a entrambi.
E magari è anche vero. Io non sto a discutere questo. Io sto a discutere che
però qualcuno fallisce se non c'entri.
Giustamente ci pone un tema molto concreto e secondo me molto giusto, che è quello del progetto. Tudor in tutto questo non ha responsabilità. Quindi Tudor sarà bravissimo se ci porta al terzo o al quarto posto. Ma se non ci riesce, secondo me non potremmo dire è colpa
di Tudor. No,
a meno che Tudor scelga soluzioni folli.
Folli, pazze.
Folli, e a quel punto lì io ti dico, secondo me lui la già scelte. Folli. Perché,
sì.
Ripeto, questa squadra non è fatta per il 4-2-3-1, ma secondo me non è neanche fatta per il 3-4-2-1. Per cui lui sta dimostrando anche di volersi giocare una partita e sarà molto bravo se riuscirà ad arrivare tra le prime 4.
Perfettamente
sarà
d'accordo.
Molto bravo, perché ha ereditato una squadra in cui non c'era più niente.
No, una cosa c'era. Tanti esterni improduttivi, aggiungo
non
io.
Non è con Sessao col Milan, eh? Con Sessao col Milan eredita una squadra dove una serie di giocatori stanno rendendo male, hanno litigato con l'allenatore ma potenzialmente sono forti. Nessuno può, può dire che Leao non sia forte. È un morale.
Quanti spunti, capisci? Paolo Rossi, in questa puntata, che non nasce, che non ruota solo attorno agli schemi, ai giocatori, a una vittoria o un pareggio. Qui si va oltre, quindi non si sale, non si scende dalla barca, ma si fanno riflessioni a cui vogliamo aggiungere anche le vostre. Luca, mi prepari qualche vocale, me lo fai ascoltare, perché abbiamo 15 minuti praticamente per i nostri radioascoltatori.
Ciao amici di Radio Bianconera, Matteo da Pisa. Allora, che dire, la partita di ieri mi è piaciuta molto, soprattutto l'approccio al primo tempo. I primi 20 minuti la Roma non ha giocato, secondo me meritavamo anche qualcosa di più, e non mi è piaciuto Colomoni, che in questo gioco non ce lo vedo proprio per niente.
Non mi sono piaciuti gli attaccanti veri.
Naturalmente con Miners, che purtroppo è spaesato come al solito. Invece molto meglio Nico Gonzalez, anche se sbaglia quei passaggi facili, però molto meglio. Mi sono piaciuti parecchio Locatelli, il Calulu strepitoso. Dai, forza Juve, la grinta di Tudor si fa sentire in queste partite.
La grinta di Tudor si fa sentire. Luca, un altro vocale, grazie. Ascoltiamone due o tre e poi riflettiamo insieme a Paolo Rossi.
Ciao, Leonardo Roma. Sì, un bel primo tempo, una voglia diversa, ma i soliti problemi, le difficoltà negli ultimi 20 metri, sia nel concludere, sia nell'ultimo passaggio. Purtroppo... rimango dell'idea che possiamo cambiare tutti gli allenatori del mondo, ma se non abbiamo un attaccante forte che fa giocare bene la squadra, non si potrà mai arrivare a pensare di primeggiare. Quindi prossimo anno capire bene su quale investimento andare lì davanti. Serve uno che gioca bene e segna.
Manca solo quello, Paolo, e poi andiamo un po' sulle pagelle
vere.
No,
non manca solo quello, però è determinante. Cioè, noi continuiamo a giocare con una punta. Prima era il 4-2-3-1, adesso è il 3-4-2-1. Non abbiamo evidentemente alternative.
Manca sempre quel...
Vlahovic, ma Vlahovic, ieri l'hai visto, no? Allora, Vlahovic è il giocatore che in occasione del gol ti fa un bellissimo allargamento. Perché lui è fondamentale in quell'azione. Quindi... Vlahovic non lo sa fare sempre, ma non è un giocatore che non lo può fare. Vlahovic sarebbe dovuto diventare il giocatore che quelle cose lì ne faceva 4 in partita, non una. Vlahovic è il giocatore che ha anche dei colpi, per me non eccezionali, ma prova anche la conclusione di destro ad esterno, che non è neanche il suo piede, la posizione impossibile. Poi però Vlahovic è quello che litiga con lo stop, è quello sempre nervoso, è quello che non ti chiude un triangolo, è quello che non ti fa giocare bene a squadra, come dice giustamente il nostro ascoltatore. E quando saremo vecchi, tra 5 anni, ci diremo: ragazzi, Vlahovic è stato il buco nero di questi anni. Che non vuol dire che è colpa sua, è colpa di chi è andato a prenderlo pensando che fosse un top player. Perché aveva giocato bene con la Fiorentina. Perché aveva fatto tanti gol con la Fiorentina. E gli ha dato un contratto dove arriviamo...
Faraonico.
Faraonico, fuori dal mondo. Convinto di aver preso Cristiano Ronaldo dei nostri giorni. Perché sì, questo è.
Sono d'accordo.
E quindi, la stagione di Vlahovic in sé, cosa gli dai? Gli dai 6,5. Non è che lo bocci, ma non è il campione che ti fa giocare bene la squadra. E questo... Questo non credo.
E quando la squadra già non gioca
Tudor,
di suo.
Se Tudor riuscirà a rivitalizzarlo al punto tale che nelle ultime giornate Vlahovic ci trascina bene. Altrimenti, ragazzi, ieri abbiamo visto Dobbik, no? Che so che in Italia, se tu parli di Dobbik, anche a Roma, dico: vabbè, ma questo è un giocatore che è veramente una delusione. Allora, intanto, Dobbik, la classifica cannoniere della Spagna, se l'è vinta con un club non di prima fascia. Intanto. Ma al di là di quello, tu ieri hai visto un giocatore in difficoltà, che non sa fare un sacco di cose, ma che due o tre filtranti te li ha fatti. Che ha fatto ammonire il suo giocatore. Che, ripeto, non stiamo parlando di un campione, ma stiamo parlando di un giocatore che quantomeno sa quello che deve fare, mentre Vlahovic presume,
vero,
di poter fare delle cose e non ci riesce.
Vero, anche se storia. L'atteggiamento difensivo delle due squadre diverso. Agevola di più,
sicuro,
agevola
sicuro,
di più sicuro. Un attaccante come Dovbyk.
Comunque Dovbyk, le cifre di Dovbyk non sono inferiori a Vlahovic. Anzi,
parliamo di Pagelle, preparare un altro vocale. Vado sulla stampa, ti chiedo il tuo migliore e peggiore, così, tra virgolette, senza un voto.
Il mio migliore è stato Kalulu alla fine, perché comunque nonostante gli errori dietro, mi è piaciuto molto. Beh, se penso che Kalulu parte in panchina con Tudor, perché poi entra solo perché si fa male Gatti, direi che oggi in quella difesa è irrinunciabile.
La chiusura su Cristante vale un gol.
La chiusura nel secondo tempo su quell'addormentamento sul fuorigioco che lui stesso interpreta male perché guarda Dobbik, ma poi c'è l'inserimento di Gurna. Lì, insomma, comunque
pesano un po' le palle alte, quelle cui scaturisce anche dai Sharawi sul traversone.
Troppo poco filtro. Noi dobbiamo fare meglio. Sì. Concediamo troppa palla scoperta. Però Kalulu ieri partita importante.
E poi l'ho visto anche ripartire. Ecco. Ti chiederò anche un giudizio su Sule. Oggi non sento dire l'avessimo tenuto, ma non perché coincide col mio pensiero.
Né carne né pesce, né un giocatore vegetariano.
Un vegetariano. Sentiamo se tra di voi c'è qualcuno che ama invece la carne.
Ciao ragazzi, Alfonso da Gravina in Puglia. Io dissento un po' con l'analisi che ha fatto Paolo Rossi, perché Motta non è stato esonerato perché solo per la questione campionato. Motta è stato esonerato per lo spogliatoio, è stato esonerato perché abbiamo fatto delle figuracce in Europa, è stato esonerato perché abbiamo fatto delle figuracce in Coppa Italia, per una serie di motivi. Non era solo a un punto dell'obiettivo, gli altri obiettivi li ha persi tutti e ha spaccato uno spogliatoio. Questo è quello che si è emerso. Poi il resto, io non condivido.
Non è solo un punto, è interessante quello che sottolini. Mi piace questo però, appunto che fa la nostra riflessione.
Non è un mio parere, è quello che ha detto
lui.
Non è un mio parere, però scusatemi, perché la Juve non lo esonera dopo il PSV Eindhoven? Perché la Juve non lo esonera dopo Juve-Empoli? Perché dopo Juve-Empoli la società addirittura è spiazzata dall'autocritica feroce. Quella sera lì la Juve sta zitta quando lui va a parlare di vergogna.
Allora, sai che io quando
Ma in ogni caso, ma perché gli sei dato 3 anni di contratto se poi nel momento in cui tu puoi fallire vieni fatto fuori? Perdonatemi, ma io questa cosa qui veramente... Cioè, ormai sembra che nel calcio contemporaneo tu debba fare per forza
è una brutta abitudine.
3 anni.
È una brutta abitudine.
4 ad Allegri, 3 anni, così. Non si capisce perché. Perché è un allenatore esordiente. Cioè, Mai Freddy... era un'epoca fa, però Manfredi la Juve gli voleva fare 3 anni di contratto, gli disse no, aspetta un attimo.
Però glielo volevano fare anche loro all'epoca.
Sì, però lui disse io sono
dimostro
nuovo alla Juve, mi fate un anno di contratto. Allora Thiago Motta, caro Thiago Motta, ti diamo un anno più opzione per il rinnovo, te ne diamo 2. Ma se tu parti dal progetto, ha ragione Thiago Motta dal suo punto di vista a dire ok, ho fallito, ma io ero un punto dal quarto posto e l'obiettivo era il quarto posto.
Sì, però Paolo, perfettamente d'accordo su questo aspetto, però non c'è solo quel punto. C'è il ritardo di una scelta.
Non sto discutendo la legittimità.
Non difendo Giuntoli, ma mi sento più simile a Giuntoli in questa situazione drammatica che abbiamo vissuto. E non so se avessi avuto anch'io il coraggio di cacciarlo prima, perché è un virgolettato che io non cancellerò mai, no? Non dico degli interessati o del primo cerchio intorno agli interessati. Speriamo di non dover commettere lo stesso errore del Milan. Virgolettato che io dico, prendete il pezzo, giratelo alla Juve, giratelo a Motta, giratelo a Giuntoli, giratelo a Manna, giratelo a Conte, io non lo cancellerò. Perché mi è stato detto così in una riflessione a quattro occhi. E allora dico, il progetto di 3 anni credevo di avere qualcosa di importante. Anche molti tifosi lo pensavano. Io e te restavamo un po' al balcone.
Non molti, 90%.
Bravissimo. Io e te ragionavamo, io guardo il Bologna di quest'anno. Bologna 56 punti, meno 1 rispetto ad un anno fa. quarto posto quest'anno come l'anno scorso. Quindi quella è la squadra, quella è tarata. La Juventus, 56 punti, meno 6 rispetto all'anno scorso di Allegri, del terribile Allegri, che era terzo in classifica, in fase calante. Lì tieni perché avevi una finale di Coppa Italia. Qui hai fatto una rifinitura, e ripeto, questo lo dico e lo ripeto, con l'Empoli, in cui tu dici alla squadra: sapete cosa fare domani, allenamento durato 16 minuti. Questo lo dicono i giocatori. Allora, o barano i giocatori, oppure questo ha sfidato anche la mia pazienza. Con tutta la pazienza che ci ho messo.
Ma io sono totalmente
d'accordo.
Non so
se ho reso un po' l'idea, quindi nascondersi dietro quel punto.
Lo spogliatoio non credo che l'abbia spaccato a Firenze.
No, lo spogliatoio...
E quindi quanto si è dovuto aspettare?
Che dicano.
Se noi riusciamo ad arrivare tra le prime quattro... Bravo Giuntoli che sei intervenuto. Se non arriviamo nelle prime quattro...
ma se lo tenevi e non arrivavi, e arrivavi a 8 punti
non importa,
dal quarto
non
posto?
Non importa. Ma tu qui hai fatto fuori un allenatore a cui avevi dato 3 anni, che era legato al tuo progetto, e il tuo progetto fa acqua da tutte le parti.
Il prossimo!
Se Tudor, il da prossimo. Marcaiolo, riesce a metterci le toppe e ce la fa... Bravissimi, e ripeto, bravo Giuntoli, e ti sei dimostrato sul campo in grado.
No,
sei dimostrato sul campo in grado di correggere il progetto, ma il progetto in sé è sbagliato.
Aveva una falla, punto. Ha puntato
su un allenatore. No, ma non so per l'allenatore, per il materiale che gli hai dato, per quello che hai costruito e per la gestione dell'anno. Perché nell'intervista di Walter Veltroni, la cosa che impressiona.
E che l'intervista la faccia Walter Veltroni.
No, ma che su tutti i nodi.
Se volete sapere la
che
mia.
Su tutti i nodi non si risponde, perché la società questo ha fatto. Non c'è,
cioè,
Danilo, me lo dai via, la fascia del capitano, il mercato di gennaio, tutte queste cose qui.
Raccolgo, ragazzi, la tua provocazione, ma allora se Tudor ce la fa ha 3 meriti. Tripli meriti.
È un campione.
Nel senso, con questa squadra che ha, come dici tu, se riesco a farcela, non all'ultima giornata, non a un punto.
Se Tudor ce la fa,
quindi il rischio è quello, di qualsiasi progetto.
Infatti, se per caso poi ce la fa e lo mandiamo via, allora veramente.
Ma gli troviamo un ruolo.
Mi senti dire cose che non ho mai detto.
Che non ha mai detto. Perché? Io un Paolo Rossi così non l'ho mai visto, neanche quando lo metto in panchina.
No, perché
io
non posso sopportare che la Juve non faccia la Champions.
Neanch'io.
Con questo potenziale, che non è enorme.
Dove mi manderesti in collegamento l'anno prossimo in Europa?
Ti vai a fare.
Fammi due nomi.
Speriamo l'Europa League, nel caso.
Perché se no.
Ma
un
vedrai
nome.
Che arriviamo in Champions.
Vedrai.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, Paolo Rossi, grande successo, dibattito aperto, logiche,
bene,
esperimenti,
bene,
ragionamenti, riflessioni, bene. Tanto che
questo
abbiamo dovuto cambiare il nostro
non
tecnico.
Non come quando mi lasci da solo, che mi assaltano. Io ho fatto la puntata la scorsa settimana, sì. Sai su cosa? Su Conte. E mi sembrava di essere preciso.
Come su Conte?
Su Conte, c'era, non so...
Su Radio Bianconera, tu mi hai parlato di Conte.
La trasmissione prima ha generato il dibattito su Antonio Conte. Io mi sono trovato
perfetto.
2 ore a discutere di Antonio Conte, manco fossimo... Napoli stazione centrale, capito?
oggi non è il giorno giusto.
Quindi il giorno dopo la partita è sempre meglio.
È sempre meglio, tanto che abbiamo dovuto cambiare anche il tecnico, perché l'abbiamo mandato in saturazione, è arrivato il buon Manuel. Manuel, mi fai ascoltare quel passaggio di... Buongiorno. Di Igor Tudor su Nico Gonzalez, perché vorrei trovare la quadra tra me e Paolo e indirettamente con i nostri radioascoltatori, se è stata... una buona partita, un buon punto di partenza, il solito Nico, cosa l'abbiamo preso a fare, non so, ditemi la vostra.
Tutto, una grande disposizione di lavoro, una grande voglia di dare tutto quello che c'ha. C'è un ragazzo con cuore, con grinta, argentino, no? Quello che non si risparmia mai, un vincente, trovato una persona... perché eccellente, perché come giocatore lo conoscevo già da tempi che giocava in Germania, l'ho seguito tanto e l'ho sempre ammiravo, ecco.
Visto quanto ha detto Tudor al termine della partita su Nico Gonzalez, riassumendo, un voto?
Ma per me ieri ha fatto una buonissima prova, gli do almeno 6 e mezzo. Almeno, ricordiamoci che comunque gioca in un ruolo che non è esattamente proprio il suo. Ieri è vero, ha sbagliato qualche passaggio, però gli strappi che ha fatto sono stati notevoli e francamente il colpo di testa che Svilar gli è andato a prendere e a metterlo sulla traversa era stata una grande giocata. Quindi per me, tenendo conto che appunto Tudor ne loda molto, anche con giustezza, la predisposizione, ieri abbiamo visto, non dico la versione migliore dell'anno, perché fece una grande partita col PSV la prima giornata di Champions, però un Nico che ci può servire molto in questo finale. Fosse questo,
è un buon punto di partenza.
Sì, decisamente.
Stampa mette più in alto di tutti Locatelli. Io non lo vedo così, cioè, anche perché al pari di Locatelli nessun altro con un 7,5. Poi Ildiz con 7 così.
Ildiz
7 con Kalulu. Sì, assolutamente.
Ha preso 5,5 un po' ovunque Ildiz.
Esatto, parto da qui e poi analizziamo anche gli altri. Non voglio dire chi le fa meglio, chi le fa peggio. No, cerco di confrontarmi anch'io senza mai andarla a vedere. E non mi trovo d'accordo su un semplice 6 per Nico Gonzalez. No, tanto per dirti il allora, giudizio della stampa.
Ildiz sicuramente...
Tanto mi sposto sul Corriere della Sera.
Sicuramente lotta molto, però ieri... non ha fatto giocate decisive, insomma.
Corriere della Sera, tanto per intenderci, 5,5 Ildiz, 7 Kalulu, 7 Locatelli, 6,5 Nico Gonzalez.
Io mi trovo già un po' più d'accordo, però, come dire, Ildiz lo diciamo sempre, ma Repubblica. È giusto ricordarlo. Stiamo parlando di un giocatore al quale noi ci aspettiamo tanto, ogni volta la giocata decisiva. Ieri l'ha provata, nel secondo tempo, non gli è riuscita, e l'ha provata da destra. Io trovo che anche lui si è messo molto in gioco con Tudor e del resto la settimana prima aveva fatto un capolavoro. Ieri l'hanno contenuto bene, inizia anche a essere un giocatore molto osservato dagli avversari, fa più fatica a trovare spazi di manovra un po' più liberi, ha sempre qualcuno addosso.
Repubblica, mi colpisce, non l'avevo viste le pagelle di Repubblica quest'oggi, 5,5 di Gregorio
per il gol.
Ringrazia il palo che ferma il Sharawi, poi dopo una respinta imperfetta, ma le dice la traversa che aiuta Shomurodov nel tap-in vincente.
Allora, il palo, perdonami, non lo ringrazia per niente.
Se mezzo Kalulu avrebbe dei demeriti anche Kalulu, vista
allora,
così, no?
Sì, però scusami, il palo non lo ringrazia perché il palo
è
esterno e
lui
è controllo. Lì. Quindi se la palla fosse stata nello specchio di Gregorio...
Non regala neanche il calcio d'angolo.
La prendeva regolarmente. Quindi,
sono d'accordo.
Proprio, tanto è vero che in telecronaca viene scambiata come una deviazione di Gregorio. Di Gregorio era lì. Sul gol, francamente, gli è arrivata una sassata, ha respinto.
Sulla respinta...
Mi è sembrato un po' più colpevole... Chi non
Kalulu.
Era assolutamente pronto, perché
pronto
Kalulu
a reagire.
È fermo. Come se
finge di ripartire
avesse,
un po' come me.
Come se avesse capito che in qualche maniera Di Gregorio poteva prenderla. Quindi non lo so, non gli do 5,5, anzi.
Allora, devo rettificare una cosa inesatta che ho detto, ok? Perché io conservo i messaggi di amici, di colleghi, di giocatori, ex giocatori, di gente che ne sa sicuramente più di noi. Perché la metto agli atti, ovviamente. E allora, io prima ho espresso un giudizio grave, no? Sulla durata dell'allenamento, duro, sull'allenamento di vigilia con l'Empoli, che a questo punto farò riprendere, perché voglio che apra un po' il dibattito, non dei quacquaraquà, ok? I quacquaraquà sono quelli che se amano una cosa, la amano e poi si accorgono di avere una bambola o un bambolo di gomma davanti. Chi è andato alla ricerca della verità prima della, cioè nella rifinitura di Juve-Empoli non sarebbe cambiato nulla, avremmo vinto, avremmo perso i rigori, saremmo in semifinale, non lo so. Mi sono permesso di dire che l'allenamento del giorno prima di rifinitura fosse durato 16 minuti. Mi arriva la bacchettata, non della signora Bacchetta, bacchettata nel senso, perché mi dicono: Antonio, sei stato impreciso. Non mi chiamano Antonio in questa chat, mi chiamano in un altro modo. ben 18 minuti, quindi mi ero sbagliato di due, non me lo ricordavo, ho ascoltato male.
Hai fatto tutto questo giro, sì, per ribadire il concetto.
Per ribadire il concetto che la rifinitura non può durare 18 minuti, di cui 11 Torello. Punto. Quindi dove eravamo arrivati a quel punto lì? Dove eravamo arrivati? Perché si lavorava così poco? Perché Tudor continua a parlare di ho lavorato sulla fase offensiva, difensiva e sulla preparazione atletica? Quando la preparazione atletica è adeguata, perché io ho incominciato ad avere i dubbi, perché abbiamo criticato sempre Allegri, mani in tasca, non mani in tasca, quello che si faceva, avevamo visto qualcosa di più, a un certo punto è scomparso tutto, e forse, reggiamo solo un tempo anche per questo motivo, regalando qualcosa.
Questo sarebbe grave.
Un po'
questo
prima e un po' dopo. Con giocatori che finiscono le partite e finiscono stremati a terra prima ancora di andare a salutare il pubblico se pareggia a Roma. Detto tutto, torniamo a noi. Manuel, un po' di messaggi, un po' di vocali e poi abbiamo l'ospite, perché lui ci rimetterà ordine, perché
va bene,
come solo lui sa fare.
Buongiorno, direttore Paolo.
Ciao.
Secondo me a Motta sono stati fatti 3 anni di contratto, perché ormai i 3 anni li fanno praticamente a tutti, e quindi 2 anni Motta non li avrebbe mai accettati, e Giuntoli voleva Motta a tutti i costi. Con 2 anni poi sei, diciamo, dopo il primo anno sei già a scadenza, nel senso che poi ti rimane solo un anno, e sappiamo le dinamiche che si instaurano quando diciamo rimani soltanto con un anno di contratto. Ma poi il problema,
chiaro,
è che Motta non è, il problema non era che Motta è arrivato a un punto dal quarto posto, il problema è che Motta va perso lo spogliatoio, che la squadra non lo segue,
e lui dice di no, l'intervista dice di no,
la vicinanza al quarto posto, il fatto che avendo perso la fiducia della squadra era inevitabile doverlo allontanare, no?
Questo è il tuo pensiero, e io
chi lo sa.
Motta lo smentisce, e se lo smentisce vuol dire che la Juve ci tiene a farlo smentire. Io però, scusate, sì, Motta, ma Motta veniva alla Juve, ragazzi. Cioè, Motta arrivava dal Bologna, con tutto il rispetto, c'era una squadra che faceva la Champions come noi, ma veniva alla Juve. Non ti vanno bene 2 anni, ma resta Bologna. Cioè, o la Juve torna un minimo. Cioè, non stiamo parlando di Jurgen Klopp, stiamo parlando di Thiago Motta, ragazzi.
Sono d'accordo.
Cioè,
sono
poi
d'accordo.
Dopo 6 mesi, vedi che Thiago Motta è un allenatore adeguato, perché sta ottenendo dei risultati, e lo prolunghi anche per altri 2 anni, va bene. Ma non è che per forza di cose arrivi alla Juve e se no andava altrove. Ma vai, che c'è la coda di gente che arriva alla Juve.
Guarda, io provo a fare il Sergio Bottista.
Thiago Motta, non stai parlando di...
È vero, però in molti, forse anche la società, si è un po' illusa che appunto...
Che avesse trovato il fenomeno.
Futuro Jurgen Klopp.
Senza, bravo.
Dandogli
bravo,
3 anni.
Bravo, questo è il punto. Okay. Questo è un po'... Motta sta Vlahovic nella stessa maniera. Quando pensiamo di trovare i fenomeni, ma i fenomeni bisogna sempre sapere che quando vai più in alto l'aria si fa rarefatta. E poi rischiare di cadere peggio.
Ne sa anche di meteo.
No, perché così. Quindi tu, grande società, ti premuri di avere misure di prevenzione. E la prevenzione è non esagerare con la lunghezza dei contratti o con l'emolumento.
Io non penso che da questo momento in poi, Paolo, su questo mi trovo distante dal tuo pensiero, non arriverà nessun allenatore, tranne in questo caso un traghettatore interno, Tudor, atto di fede, io l'ho definito d'amore, quello dopo per Tudor, se rimarrà, non potrà che non essere un 3 anni.
Un 3 anni anche a Tudor, vediamo.
Secondo me sì, vediamo. Ma posso sbagliarmi. Io dico...
Già la formula 2+1 è un po' meglio.
Vero,
già la formula cambia. 2 più 1
fa
un
sempre
po' 3
però, no?
2 più 1
3
un po'
giorni
meglio.
Fuori casa. Ma vorrei dire, per mettere tutti d'accordo, se si riuscisse, è che con un po' meno di presunzione da parte di questo allenatore tu non avresti cambiato l'allenatore a questo punto,
questo...
e saresti dove sei oggi, un punto in più, un punto in meno, e daresti il tempo di far maturare di poter far maturare un po' più in fretta quel progetto che resta comunque l'obiettivo che aveva Motta,
che aveva Giuntoli, che aveva il tifoso, che avevamo anche io e te, perché non vorrei andare lì dove mi hai detto di andare, che non
Europa
è una parola
League.
Europa League, Europa esatto
League. Che il giovedì, a noi giovedì piace. No, io il giovedì ho degli impegni.
Non puoi sostituirmi.
Ho degli impegni, quindi non mi potete rovinare.
Io ti ho detto, mandami a vedere il campionato della squadra avversaria della Juventus.
No,
la domenica
prima.
Non
mi potete rovinare il giovedì. Io voglio partecipare, perché mi rovini la settimana, perché poi mi piace il calcio internazionale, quindi mi guardo la Champions, ma non c'è la Juve. Ecco. È rosico. E poi in più devo guardarmi anche il giovedì.
E allora leggiamoci un bel libro, o ascoltiamo della buona musica, o ascoltiamo Massimo Raffaeli. Buongiorno Massimo, mettici d'accordo perché oggi non ce n'è anche dopo questo pareggio, incoraggiante quanto
buongiorno,
vuoi, ma buongiorno.
Ciao Massimo.
Buongiorno, ciao. Ma mettere d'accordo, io come paraninfo non mi vedo proprio benissimo, però...
Perché no? Perché io ti ho sognato una volta in queste vesti.
Perché sono tutt'altro che una persona mite, anche se posso sembrarlo.
Ma abbiamo mangiato una pizza insieme in centro Torino, mi hai fatto fare anche bella figura.
Ma su questo non c'è dubbio.
I libri sul tavolo, i ricordi.
Ero un ragazzo di bella presenza persino, long time ago. Però a parte gli scherzi, insomma, stamattina mi sono svegliato anche abbastanza di buon umore dopo la partita di ieri sera.
Ecco perché ti ho sognato stanotte. Perché? Perché ti sei svegliato di buon umore?
Perché sarà pure l'effetto di rimbalzo, ma... dopo tante figure brutte partite, eccetera, qualcosa si è visto, se non altro un po' di tono in campo, no? Persone che si impegnano, che corrono, e tutto sommato anche due risultati accettabili, sempre così sul filo, se vogliamo, però qualcosa si è visto. Io sono moderatissimamente ottimista.
Certo, Paolo.
Beh, Massimo, cosa c'è di fortemente ottimistico e cosa invece ti abbassa la percentuale?
Ma ottimistico che ci sono giocatori, almeno un paio, che erano in uno stato di opacità. Penso a Nico Gonzalez, sembra allenato. E altri però che mi frenano come un contraccolpo, altri giocatori che in queste due o tre partite sono un po' spariti, penso a McKennie il cui rendimento si è veramente dimezzato nelle ultime due partite. E poi quella specie figura di principe Amleto che è Cobb Mainz, veramente inesplicabile, non ho mai visto un giocatore di quella caratura. Ho visto persone magari con un rendimento molto discontinuo, magari deludente, ma quasi un anno di attività a quei livelli per un giocatore così quotato, io non me lo ricordo.
Sarebbe rischioso? Quale mossa nei confronti di Kuminas?
Non ho capito, scusa.
Quale mossa sarebbe... la più facile o difficile da attuare con Kuminas per l'anno prossimo?
Non
rischiosa,
so.
Ecco. Ce n'è una rischiosa?
Io non lo
tenerlo,
so.
Mandarlo via, venderlo a poco, venderlo a tantissimo all'estero?
No, guarda, giuro, non è che mi voglia sottrarre, però non lo so proprio. Io ricordo una cosa, che sono stato purtroppo pessimo profeta e ottimo profeta, a seconda dei punti di vista. Io ricordo che in una puntata dell'anno scorso eravamo nell'orgia del mercato a luglio, non lo so, o agosto.
Sì, in quel girone lì, più o meno eravamo in quel girone lì.
Questa asta che si alzava, io dentro di me l'ho pure detto in trasmissione, quelle aste lì non portano nulla di buono. Primo perché è sempre molto difficile che un giocatore che fa benissimo in una squadra, Atalanta o meno, faccia altrettanto bene in un'altra senza soluzione di continuità. B, perché si alzano le aspettative. Io non so questo ragazzo dal punto di vista così del profilo psicologico come sia, ma sembra del tutto spento, insomma. È questo che mi colpisce. Anche un giocatore così fisico come c'era sempre sembrato, mi sembra fisicamente molto sottotono, e anche quando lo lasci in panchina che entra mi pare che le cose non cambino molto.
Paolo, tu che soluzione prenderesti, adotteresti con Coop Miners?
Guarda, prima faccio questa valutazione, è molto difficile, francamente è molto difficile, perché la dico più forte di come l'ha detta Massimo, cioè a Neto almeno si era fatto la domanda. Coop secondo me non è in grado in questo momento di chiedersi essere o non essere, è spento. E mi ha colpito molto, questo sì, nelle interviste di Thiago Motta a Walter Veltroni, il fatto che abbia scelto come interpretazione del malessere di Coop quella che fanno tutti, cioè il peso delle aspettative, che io capisco per 3 mesi, dopo 8 no. Dopo 8 no, nel senso che dopo 8 l'analisi deve essere un'altra. Cioè, quello che vedi di Coop è quasi il nulla. E per il nulla vuol dire che allora il problema è molto più ampio. È di status del giocatore. È di collocazione tattica. Cioè, non posso credere che uno che ha un problema psicologico, se fosse questo... non venga affrontato come tale in maniera radicale. Cioè, se hai un problema psicologico per le aspettative, ti tengo fuori un mese e aspetto che ti rimetti.
Beh,
in
però
sesto.
La terapia è iniziata così, dopo il Genoa, ieri, dopo
sì.
Un'ora.
Beh, col Genoa, Tudor prima dice delle cose, poi della serie lo stimo molto, poi fa capire che l'ha trovato fisicamente in condizioni pessime. Poi lo tiene in panchina, lo mette dentro il momento topico della gara e non c'è risposta. Tudor, ripeto, per me è innocente a prescindere. Mi colpisce che in 8-9 mesi la Juve non abbia trovato uno straccio di soluzione e di lettura diversa. Perché, viva Dio, sì, è stato pagato 60 milioni, ma dopo un po' questo peso deve finire. Perché altrimenti mi verrebbe... Quanto dovevi pagarlo per farlo giocare bene, sto ragazzo?
Lo chiedo a Massimo.
Qual è il livello per il quale lui finalmente tornerà a giocare bene? Quando lo svendi a 30 torna motivato?
Lo chiedo a Massimo e sarò schietto anche. Oggi molto di più in questa trasmissione con te, Massimo, in questo momento. Ma noi dobbiamo giudicare la qualità di un giocatore in base a quanto l'abbiamo pagato? Cioè, nessuno è riuscito a fargli fare il semplice... McKennie della situazione? La qualità sarà pur ridotta, però...
No, io non...
C'è un però, probabilmente. Lo lascio a te.
Ma non lo so. Non dobbiamo anche noi scambiare il sintomo per la causa. È difficilissimo poi alla lunga, quando questi problemi si reiterano, distinguerli, perché possono sembrare la stessa cosa. Io ho una lunga, lunghissima esperienza di spettatore, di appassionato, mi dice che al di là del mercato, che i veri grandi campioni escono quasi casualmente e devi sperare di averceli. Io ricordo anche squadre molto più ricche della Juventus, il Paris Saint-Germain per esempio. Continuava a comprare giocatori, imbarcava giocatori costosissimi ed erano sempre deludenti. Quando è che sono venuti fuori 2-3 giocatori? Per esempio adesso questi 2 portoghesi straordinari che sembrano almeno potenzialmente Xavi e Iniesta, quando se li sono trovati, non dico fatti in casa, ma sono andati a pescare dentro zone di mercato non così ovvie. È un po' la legge della conoscenza umana. Il contenuto di informazione è inversamente proporzionale all'aspettativa.
Sì.
Non se ne esce. Kamal non è che è stato presentato come Dio in terra. È un ragazzo che è esploso, però hanno un grande, come la Juventus del resto, hanno una grande, come la chiamano loro, una grande cantera. Ma i campioni già belle fatti, appunto perché sono belle fatti, sono destinati a fare una cosa sola, deludere, perché di solito non si trapiantano in un altro ambiente. Quello in cui sono stati campioni è il loro ambiente. tu li prendi e vai subito a rischio. Poi se lo devi fare per demagogia, perché le persone vogliono quelli vincenti, tutte queste cose qui, e beh, non cresceremo mai. Questo è tipico dei bimbi, insomma, che confondono la realtà con i loro desideri. E come tifosi temo che un po' bimbi lo siamo sempre.
Però la cosa impressionante, Massimo, almeno io dall'intervista devo dire che era la domanda che più mi sarebbe piaciuto capire da Thiago Motta, è che non c'è nessuna risposta sul piano tecnico-tattico. Cioè, con Miners, che tipo di gioco... Nedved venne alla Juve, intanto arrivava da un pedigree importante alla Lazio, per alcuni mesi... È noto che Lippi ci abbia capito poco di Nedved. Zidane ci aveva capito poco, venne messo addirittura davanti alla difesa, manco fosse Paolo Sosa. Ad un certo esplode e cambia tutto. Quando magari le aspettative sono minori, non lo so, però tatticamente...
anche quando il valore è diverso.
Sì,
il valore
tatticamente, tecnicamente...
Tecnico.
Hai capito qualcosa. Attenzione che Kopp non l'abbiamo pagato meno di Nedved e Zidane, eh?
Ma questo sono,
appunto,
appunto,
eh?
Sono convinto.
E questo
Paolo.
È punto. Cioè, Kopp, tra virgolette, vero, c'erano grandi aspettative, ma non è neanche che sia arrivato lui come l'acquisto di punta. Cioè, tanto per essere chiari, Douglas Luiz costa
sì,
quanto combatte.
Quello è un altro capitolo.
Quello è un altro mistero. Quello lo risolviamo sì, a mercoledì con chi
mistero,
l'ha visto. Però
è un mistero così poco gaudioso. E voglio dire, la Juventus continua nella sua politica di non trasparenza. L'intervista a Thiago Motta è imbarazzante almeno quanto le sue conferenze stampa, dove riesce, e lì è bravissimo, a non dire veramente nulla, pur parlando, diciamo, una quota di tempo decisamente consistente. Se non ricordo male, il Corriere gli ha dato due pagine.
Io però prendo le distanze, Massimo. Secondo me non è stato bravo Veltroni probabilmente a fargli le domande, visto che dicono sempre che è colpa di chi fa le domande.
Ha pensato di trovare qualsiasi cosa.
Ma voglio dire, esiste un giornalismo alla maniera di Bruno Vespa, no? In cui ci si inginocchia di fronte all'interlocutore.
Qui come ci siamo posti?
In ginocchio. Un conto è fare un'intervista e un conto è registrare delle dichiarazioni. Sono sempre meno le interviste, dove cioè c'è un vero interlocutore che ti incalza anche, e invece sono sempre di più i contenitori di dichiarazioni, più o meno genuflesse, più o meno di omaggio all'interlocutore.
Perfettamente d'accordo, prendo atto di questa lezione di giornalismo, ma sinceramente...
Lezione. Parlo da lettore, l'ho trovate due pagine di scadente giornalismo.
A me mancava, cercavo questa domanda, ditemi la vostra, dai, ci salutiamo. Scusi, Thiago Motta, ma un errore l'aveva pur commesso, quale? La tua domanda quale sarebbe stata, Massimo? E poi la chiedo a Paolo.
Ma non lo so, io gli avrei detto a che fine fare delle conferenze stampa puramente parentetiche. Se è una sua scelta quella di non dire nulla, oppure è una linea aziendale o che cos'altro. Perché una volta su Sky ne ho seguita una decina di minuti, un quarto d'ora, veramente riesce a irritare anche persone che non sono irritabili.
Anche chi era di fronte. Paolo?
Ma io semplicemente gli avrei chiesto se quando la Juve gli ha rinnovato la fiducia dopo Firenze... Lui ne era convinto, perché insomma quei giorni penso che siano stati molto, molto pesanti. Lui in qualche maniera l'ha lasciato anche intendere che era molto deluso. Poi per il resto era una sequenza di cose che già sapevamo. Ha ragione Massimo, ma aggiungo, perché ormai faccio parte di questo mondo da un po' di anni e ne sono anch'io discretamente vaccinato. Se non fosse stata così quell'intervista, non l'avrebbero fatta fare. Quindi
non sarebbe
non
stata pubblicata. Benvenuti.
Infatti mi fa sorridere chi fa le pulce ai giornalisti in conferenza.
Ecco,
perché io
bravo.
Sogno un calcio nel quale si facciano le conferenze come si deve. Ma non è un calcio possibile oggi, perché è tutto molto addomesticato.
Temo che tu abbia ragione,
Ah, lapidario così. Così, Massimo, è così. Massimo, è su così. Questo punto ci troviamo d'accordo.
Assolutamente.
Leggo che i comici però, si lamentano che non possono fare
aspetta,
neanche più
c'è
comici.
C'è ancora una nuova frontiera, eh?
Sì,
no,
guarda,
ma sai, scusa Paolo, sì. Se ti interrompo, perdonami, ma colgo lo stimolo del direttore. In fondo i comici sono più innocui di quello che immaginiamo. Perché di solito la satira che passa chissà per che cosa monumentalizza i suoi bersagli e gli cambia il segno.
Sì,
ma infatti
sì.
I politici intelligenti sono molto contenti se sono oggetti di satira.
Io infatti sì. Da politico metterei i dazi sui comici e sui giornalisti.
Paolo, è la critica che non va per loro.
Certo.
La critica scinde, apre, rompe. E invece la satira, la comicità ricompone.
Questo è vero.
Questo è vero. Questo Massimo, è vero. Dobbiamo ripartire da qui, le prossime, prima della fine del campionato, mi raccomando, metti a posto tutte le cose che hai da fare, perché mancano solo più 7 giornate. Grazie Massimo Raffaeli.
Ma voi siete una veramente per me una bella consuetudine. Spero che sia reciproca la cosa.
Guarda, fin quando non ci diranno il contrario, scegliamo ancora liberamente la qualità dei nostri interlocutori.
Fino a quando riuscirai a mettere insieme Amnet e Cop Miners, che è una cosa che a me mi indigna, a me funziona bene così. Se lo fai tu, io sono contento.
Bene.
E orgogliosi della tua presenza. Grazie Massimo.
Grazie. Ciao.
Buona
grande.
Fortuna a tutti. Ciao.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio, ultima mezz'ora, anche qualcosa di meno, caro Paolo. Che cosa avranno capito da casa dei ragionamenti di oggi? Tu fossi il nostro radioascoltatore, il prototipo di ascoltatore
che
di Radio
siamo
Bianconera.
Vivi, ma che può non bastare. Vivi lo siamo sicuro. Credo che ieri chi ha visto la partita ha visto una squadra non timida, tutt'altro, che voleva vincere, che ci ha provato anche fino all'ultimo minuto, questo è positivo, che non ha fatto calcoli e credo che questo noi ce lo portiamo fino alla fine, anche perché la classifica ce lo impone, ma le caratteristiche di Tudor ce lo suggeriscono. Contemporaneamente che potrebbe non bastare, perché dobbiamo fare attenzione, cioè io ripeto, non mi metterei a fare troppe tabelle, perché ci sono delle sorprese, e quindi dipende molto da noi, ma non tutto, a meno che noi veramente facciamo un filotto talmente positivo da metterci al sicuro, e che dobbiamo crescere anche in alcune individualità, perché poi possiamo anche magari riuscire a centrare l'obiettivo a furia di risultati risicati. Ecco, Juve-Lecce, mi piacerebbe che la Juve non vincesse proprio di misura, ma non perché chissà che cosa deve capitare, ma perché vorrebbe dire che siamo cresciuti, come è sperabile che debba capitare quando affronti una formazione in grossa difficoltà, che ha delle motivazioni forti a venire qui a cercare di fare un punto, ma che è una squadra tra le peggiori della Serie A in questo momento.
Ciao a tutti, Antonio da Viterbo. Zidane fu pagato 7,5 miliardi delle vecchie lire, va bene, erano altri tempi, ci stavano altri parametri economici, spiega un po'.
Però Zidane era una promessa e nessuno avrebbe immaginato che da lì a 2 anni avrebbe vinto il pallone d'oro. Era un giocatore che giocava nel Bordeaux, non in una big, ha fatto molto bene in Coppa UEFA, aveva eliminato il Milan, però era una promessa. Tra l'altro lui quando arriva a Torino fa un bruttissimo europeo, perché poi aveva avuto un incidente d'auto, tanto che è famoso il fatto che Gianni Agnelli chiama Platini, che era stato un po' lo sponsor di Zizou, e gli dice: ma chi mi hai mandato? E Platini gli dice: aspetta un attimo, poi vedrai. Nedved l'avresti detto che quando l'abbiamo preso 2 anni dopo sarebbe diventato pallone d'oro? No, quindi non che per Coop sognavamo questo, però che qualcosa fosse un giocatore, almeno come quello dell'Atalanta.
Almeno fatto. Come quello dell'Atalanta. Faremo resuscitare anche il Lecce di sicuro, il pessimismo che arriva dalla nostra chat di Radio Bianconera.
Spera di no.
Bisognava mettere un freno agli acquisti spropositati di Giuntoli, la proposta di un nostro ascoltatore che non si firma. Abbiamo Azic che è fortissimo, utilizziamolo, l'ho visto gli highlights della Next Gen.
Abbiamo Azic. Punto.
Non diremo
fortissimo.
Se. Ecco.
Cioè, no, perché se no torniamo a... Cioè, io per quello che ho visto Arbic...
Allora ti faccio questa
ragazzi,
provocazione.
Ragazzi, fortissimo nel Gen è un conto. Fortissimo nella Juve. Devi essere un campione.
Bravo,
un ottimo
bravo,
giocatore. Bravo. Speriamo che lo diventi. Però un conto è vederlo... Se no torniamo a Sule, torniamo a tutti
se
questi.
Se no torniamo a questo. Infatti mi dicono, forti. Paolo, Antonio, avete visto Fagioli e Rovella? Una vergogna averli ceduti. Sarebbero titolari? Tutti?
Rovella, non so se sarebbe titolare. Rovella è un giocatore che a me personalmente piace molto. Noi non l'abbiamo praticamente quasi utilizzato. E questo lo imputerei forse più ai tecnici che l'hanno avuto. Cioè, segnatamente forse ad Allegri. Cioè, perché Rovella non abbia avuto troppo spazio, non lo so, francamente. E ci siamo persi un giocatore importante. Su Fagioli, permettetemi, Fagioli sicuramente a Firenze può esplodere. Perché altrimenti non l'avremmo detto nel corso degli anni che avevamo per le mani un grande talento. E se la Juve l'ha dato via, però evidentemente perché Fagioli non era più compatibile con la Juve. Cioè, non abbiamo venduto Fagioli dopo che Fagioli... era nel top della sua carriera, anzi, di prove ne ha avute per mettersi in gioco, ha attraversato una vicenda personale molto difficile, nella quale la Juve lo ha sostenuto fino in fondo, non solo sotto il profilo del sostegno psicologico, ma anche rinnovandogli il contratto, e poi ci sono giocatori che in un luogo... Io mi ricordo quanto... me la menavano alcuni su Arthur. Avete visto che a Firenze è un grande giocatore? Poi mi sembra che Arthur non abbia fatto niente di che. Fagioli magari è un giocatore perfetto per la Fiorentina e io mi auguro che sia quello che avevamo immaginato anche per lui. Ho l'impressione che a Torino non sarebbe riuscito mai ad esprimere quello che, per tanti motivi, compreso quello ambientale, perché aveva bisogno di cambiare aria.
È stato il naturale pareggio di due squadre che giocano calcio a singhiozzo. Oltre non hanno saputo andare, o più probabilmente non possono andare, perché quello che sta facendo...
Bella definizione, mi piace molto.
Ti piace?
Il nostro ascoltatore?
No, ha fatto la nostra collega, la collega...
Sono d'accordo.
Silvia Scotti, buongiorno Silvia di Repubblica. Buongiorno Silvia, ben trovata.
Buongiorno a voi, ben trovati a voi.
Stavamo leggendo Repubblica e concordavamo un po' col giudizio che avete scritto, ha riportato il quotidiano Repubblica, con a fianco le tue pagelle che poi andremo a analizzare. Intanto, i tuoi occhi che partita hanno visto? Te l'aspettavi così, la Juve, la Roma?
Allora, me l'aspettavo davvero così, sono rimasta piacevolmente sorpresa invece dai progressi che ho visto nella Juventus, perché sinceramente si è visto già qualcosa di nuovo, più di quello che si era già visto col Genoa, dove c'era stato troppo poco tempo per vedere già la mano di Tudor, ma ho visto una squadra completamente diversa, completamente rivoluzionata, che fa un calcio completamente diverso, non in orizzontale, non sterile possesso palla, ma si vede già un'attitudine diversa con il pressing alto, con i primi 20 minuti della partita hanno fatto vedere quello che è la Roma in questo momento e quello che è la Juventus cambiata da Tudor in questo momento.
Silvia Scotti di Repubblica, ha spiazzato un po' Ranieri e il modo con cui l'aveva preparata, anche solo negli 11 titolari che poi sono stati rettificati nel corso della ripresa, dell'intervallo?
Sì. Sì, infatti la Juventus nei primi 20 minuti ha spaventato la Roma, che infatti si è messa tutta dietro la linea del pallone, a volte anche con Dobbik stesso, tutta dietro la linea del pallone, ha cercato ad aspettare, a cercare di controllare questo pressing e calcio in verticale. Poi in realtà non ci sono state delle grandi situazioni, però quell'attitudine, quell'atteggiamento lì era completamente diverso e l'ha spaventata la Roma. Infatti Ranieri è stato costretto a cambiare più volte modulo, ha cambiato anche situazione, atteggiamento tattico sia all'inizio del secondo tempo, sia nella seconda fase del primo tempo, sia all'inizio del secondo tempo, poi all'interno del secondo tempo, spostando giocatori, sacrificando Sule a tutta fascia, che infatti a quel punto è riuscito a fare veramente poco.
Silvia Scotti, con me c'è Paolo Rossi. Prima ti chiedo, il collega Paolo Rossi... il grande editorialista,
il più anonimo degli omonimi, non sono né quello che si occupa di tennis,
ecco,
né,
io pensavo
né,
lui,
esatto, no, né comico, no, proprio
niente.
Silvia, abbassi le pretese,
un passante che ha questo nome, un Charlie Brown del giornalismo
ci possiamo
italiano.
Permettere questo a Radio Bianconera, che è già tanto,
mi sembra buono, no?
Assolutamente. E cerchiamo anche sempre interlocutori come te, Silvia Scotti, attenta osservatrice del mondo giallorosso. Il metodo di giudizio delle tue pagelle, perché voglio capire, intanto le stiamo leggendo, apprezzando, come hai giudicato la prestazione
di
Su.
Parlate bene di me comunque nel frattempo, a me va benissimo.
Ah sì? Allora potremmo continuare ore, visto che ho avuto il piacere di conoscerti, possiamo dirlo, no? A Radio Capital.
Sì, possiamo Radio dirlo.
Possiamo dirlo. Bei tempi, eravamo anche giovani.
Eravamo giovani e felici e non lo sapevamo.
No, io lo sapevo.
Va bene, io me ne vado se volete. Non c'è nessun problema. Sì, guarda un po', parte la musica degli 883, entriamo in un clima che...
Sì, ma dopo un pareggio tra luce e vino, parecchiamo, esatto. Con Silvia Scotti.
Ma sì, un 1-1.
Ma almeno ieri era il Carbonara Day,
Carbonara Day? Non ce l'hai detta.
L'ha mangiata la sera.
Però ieri era il Carbonara Day, quindi...
In occasione di Lazio-Juventus, che giornata si festeggia a Roma? Perché tornerò. Non lo sai ancora.
Ma guarda, Carbonara Day a Roma c'è, cioè,
sempre.
Quando vuoi, è sempre certo. Il giorno giusto per la Carbonara.
A noi fa piacere di Radio Bianconera presentare così anche i pagellisti, i cronisti, le colleghe brave come Silvia Scotti di Repubblica, proprio perché così andranno a cercare la firma sul giornale per capire che festa era Roma, eventualmente. Senti, Sulè, giudizio di Sulè, perché voglio capire... Chi lo sta seguendo tutte le settimane in allenamento con la maglia giallorossa e magari aumenterà o diminuirà quella che è la lacrimuccia dei tifosi bianconeri qui a Torino e non solo.
Guarda, per me Sulè io l'avevo seguito anche quando era al Frosinone l'anno scorso e secondo me era un progetto di campione, ma devo dire che nella Roma ha fatto un po' poco, almeno in questa prima parte di stagione, e invece nella seconda parte di stagione comunque qualcosina di più ha fatto vedere, ha dimostrare che ha delle qualità. Certo, deve essere impiegato con un pochino più di continuità, dovrebbe essere impiegato nel suo ruolo e dovrebbe essere trovare un pochino di fiducia in se stesso, però è stato troppo discontinuo in questa prima fase di stagione. L'ombra di Dybala è comunque un'ombra pesante, perché è un giocatore che ovviamente ti mette ai margini e non ci si inventa Dybala da un giorno all'altro, del resto. Però secondo me è un progetto di campione che qualcosa di più può far vedere, non ci ha fatto vedere ancora abbastanza, quindi niente lacrimuccia. Per ora niente.
Silvia, io ho due curiosità. La prima, quanto la Roma, secondo te, possa davvero combattere per un posto in Champions? Perché mentre parlavamo è passato il calendario della Roma, avete il derby, ci sono tutta una serie di confronti diretti, quindi ti chiedo, ieri mi ha colpito che Ranieri abbia detto se non si può vincere bisogna non saper perdere.
Vorrei tornare poi su questa frase.
Del punto, perché evidentemente sa che poteva servire. E la seconda, se ci dici in esclusiva chi sarà il prossimo allenatore della Roma, perché magari
mi hai rubato l'ultima domanda che andava a chiudere il ragionamento.
Peso negli equilibri complessivi del calcio italiano che interessano anche la Juve.
Io ci vedo Allegri, poi mi dirai se ho ragione o torto.
Guarda, quello è il quesito di Sute. In realtà in questo momento secondo me non l'hanno neanche scelto, hanno sentito alcune persone, compreso Allegri, nonostante Allegri dica, sapete che Allegri comunque è una persona disponibile, educata, che parla con tutti, anche con tutti i giornalisti, ha dato versioni diverse a mille persone, sicuramente è stato ascoltato, indagherei sulle cene che hanno fatto, che la Presidenta ha fatto a Cannes, a Monte Carlo... perché hanno sentito più di un allenatore, ma secondo me ancora non hanno avuto una risposta o non hanno scelto loro. Possiamo andare a esclusione, alcuni nomi che hanno ascoltato e che hanno escluso, ma per ora siamo alla fase ancora questo no, ma la fase del sì, il nome, per secondo me adesso non c'è e non lo sa nessuno. Si sono ridotte tantissimo, tantissimo le possibilità che venga Gasperini, perché per una serie di ragioni probabilmente, vabbè, ve lo dico, è stato sentito e non si è trovato un accordo su giocatori, su progetti, su progetti di giocatori che dovevano essere presi o mandati via. Quindi Gasperini, che era un nome che piaceva e che è stato ascoltato, si è ridotto. Farioli è stato escluso, ce ne sono altri, ma adesso in questo momento secondo me l'allenatore della Roma non c'è, quello del prossimo anno non l'hanno ancora deciso. Poi i Fredkin sono i padri padroni, decidono tutto loro, sono un po' hollywoodiani, cioè, ci hanno anche abituato a colpi di teatro come gli esoneri improvvisi, l'ingaggio di Mourinho improvviso, quindi possiamo aspettarci anche un comunicato oggi pomeriggio con un nome, però secondo me adesso non l'hanno deciso. L'altra domanda l'ho dimenticata.
Il calendario, quanto Champions. La Roma può credere davvero in un posto in Champions?
Quante probabilità, te la semplifico, rispetto ad altre?
Con grande onestà credo che la Roma possa sperare e puntare e lottare per un posto in Europa League, perché ci sono troppe squadre, la Roma ha un calendario troppo difficile, ha dimostrato in questo anno, nonostante i 15 risultati utili consecutivi, ha dimostrato che è riuscita a fare quello che non riusciva a fare all'inizio stagione, cioè vincere con squadre inferiori, e invece lì c'è riuscita, ma non è mai riuscita a ottenere risultati negli scontri diretti con squadre superiori, solo con la Lazio nel derby è riuscita a vincere, ma non riesce, con Juventus compresa ieri, con squadre di livello, di qualità superiore, comunque non fa risultato, e non mi aspetto in queste ultime partite che riesca a fare risultato a Milano, che riesca a fare risultato nel derby, che riesca a fare risultato con l'Atalanta a Bergamo. Quindi credo che abbia un calendario troppo difficile, una rosa limitata, Dybala fuori, non credo che possa riuscire a puntare al quarto posto. Credo in quel lotto di squadre che possa lottare, scusate il gioco di parole, ma possa lottare per invece un posto in Europa League.
Con una battuta finale poi ti lasciamo, anche perché il pomeriggio è lungo per una cronista che lavora a Repubblica e a Roma. Silvia Scotti, ti chiedo, come hai letto, come hai vissuto, come hai tradotto la vicenda Motta alla Juventus? Visto che hai parlato di colpi di teatro, cinematografia, cioè vista da Roma, ascoltare, sentire che la Juventus è stata costretta ad un certo punto a mandare via il nuovo che doveva frettolosamente avanzare, come... cosa ti ha fatto venire in mente?
Come un gatto in tangenziale, ti suggerisco io.
Mi sembra un'ottima metafora, un ottimo paragone. Guarda, vista da qui mi sembra che la scelta fosse inevitabile, perché mi sembrava proprio che non avesse né il controllo della situazione, né il controllo dello spogliatoio, né il controllo dei giocatori, e faceva un tipo di calcio che dici sì, ci vuole del tempo per farlo, e forse, come ha chiesto lui, avrebbe meritato del tempo, ma mi sembrava un progetto un po' sterile che non stesse portando da nessuna parte. Conosciamo la proprietà, io conosco abbastanza bene come ragionano in quel tipo di dirigenti, e vogliono risultati, e i risultati non si può attendere così tanto. E in più credo che a un certo punto sia mancata proprio la fiducia che potessero arrivare, perché veramente a un certo punto sembrava che Thiago Motta avesse perso totalmente il controllo della situazione, primo dello spogliatoio, non mi sembrava che i giocatori che avesse il controllo dei giocatori, secondo che avesse il controllo della situazione, perché non si è visto veramente niente di buono del suo calcio o quello che aveva fatto vedere a Bologna.
L'hai conosciuto a Roma, Tudor è la persona giusta, potrebbe essere la persona giusta per provarci? Sulla sponda laziale, ovviamente, l'hai visto come allenatore?
Ho qualche dubbio. Penso che sia la persona giusta per chiudere la stagione per la Juventus, se vuole puntare al quarto posto, cosa che vuole ovviamente, per ottenere e conquistare il quarto posto, credo sia la persona giusta. Non credo che sia la persona giusta per un progetto a lungo termine, per tornare a essere grande. C'è sempre qualcosa di più grande, la Juventus è sempre più grande del proprio allenatore. Non credo che Tudor a quelle stigmate bianconere, ma non so se sia l'allenatore giusto poi per tornare a vincere davvero.
Quanta saggezza, Silvia Scotti, La Repubblica, le sue pagelle oggi su Roma-Juventus e non solo, tutti i giorni la potete leggere e apprezzare. Silvia, grazie. Silvia Scotti di Repubblica.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao. Alla prossima, quando ci sarà la Lazio, noi abbiamo già l'inviata sul campo. Qualche minutino, caro Manuel, poi questa edizione del lunedì di Cose di Calcio XL terminerà. Paolo Rossi tornerà in solitaria venerdì, io sarò in tangenziale.
Solo. Esatto. In tangenziale, esatto.
Esatto, e da domani entreremo nel merito delle varie situazioni che si verranno a creare di giorno in giorno, ma la programmazione di Radio Bianconera non termina qui. Un vocale, la benedizione è di...
Ciao ragazzi, Danilo. Allora, sulla partita di ieri io ho soltanto sensazioni positive. La squadra è andata in campo per fare la partita, l'ha fatta, ci siamo trovati di fronte a una Roma che è una squadra che è il trionfo della concretezza, abituata a giocare dietro la linea della palla, si difende per 90 minuti in attesa di qualche contropiede o che Doblic protegga qualche pallone meglio degli altri, e poi sono abilissimi a sfruttare i calci piazzati, le palle inattive, cosa che noi non facciamo, quest'anno praticamente non le abbiamo mai sfruttate. Le palle native ormai sono un punto di forza delle squadre di vertice in questi ultimi anni. Noi in questo fondamentale siamo carenti, e siamo carenti anche e soprattutto nella rifinitura, nei cross che vengono effettuati sempre male, nell'ultimo passaggio che viene puntualmente sbagliato. Infatti siamo stati stabilmente nella metà campo della Roma, ma abbiamo costruito poco. Non è solo una questione di attaccanti, è questione che non riusciamo a portare la palla in maniera pericolosa nell'area avversaria.
Finalmente giocatori che non si spaventano di sporcarsi i pantaloncini, Nicola da Messina, e finiamo perché Gerardo da Salerno merita questo appunto. Posso fare una domanda? Ma se il secondo tempo di ieri fosse stato fatto dalla Juve di Motta, avremmo avuto la stessa gioia di oggi? Io ti rispondo con un flash, chiedo anche a Paolo e salutiamo. Per me le partite sono la somma, non chi c'è sulla panchina. La somma mi dice che sarei più o meno quello che sono stato oggi. E quindi un punto in più alla Juve di ieri, anche se ha fatto un secondo tempo simile, migliore, peggiore di altre volte. La somma è più incoraggiante. Paolo.
Devo dire che anch'io istintivamente ho pensato chissà quanto sarebbe stato perdonato il secondo tempo a Motta. Io non sono felice, infatti. Io l'ho detto, per me questa era una partita... li considero due punti persi, ma come... ho dichiarato all'inizio di questa puntata, Tudor per me è innocente, quindi andiamo avanti, perché adesso sì che fra due settimane abbiamo la possibilità di vedere la classifica in maniera diversa e fare il primo vero bilancio.
Lecce e poi il grigliatone di Parma il giorno di Pasquetta, il vocale
sera. Grigliata e poi...
Grigliata, e io sarò già lì. Bravi Antonio e Paolo. No, non è vero, non è arrivato questo messaggio. Ciao
a tutti.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.